Come breve introduzione, il dialogo perseverante aiuta il mondo a vivere meglio. Tantissime volte abbiamo citato una frase abbastanza ricorrente: parliamone e una soluzione si trova. Si tratta di mettere in pratica ogni giorno. E andiamo alla lettura. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si riassume nel verbo dialogare. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di dialogare. Non c'è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto. E qui arriviamo poi al primo sottocapitolo, il dialogo sociale verso una nuova cultura. Il dialogo costruttivo, il numero 199, il dialogo costruttivo fa crescere. Il confronto franco e consapevole tra due idee non ha una semplice somma matematica, ma molto di più. Dobbiamo abituarci a riflettere su questo. Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva. Ma tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo. Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere rimanendo aperte alla verità. Un paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze culturali, la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica, e la cultura tecnologica, la cultura economica, la cultura della famiglia e la cultura dei media. Nel dialogo bisogna mettere al bando i monologhi. I monologhi non servono per la crescita. Spesso si confonde il dialogo con qualcosa di molto diverso. Un febbrile scambio di opinioni nelle reti sociali, molte volte orientato da un'informazione mediatica non sempre affidabili. Sono solo monologhi che procedono paralleli, forse imponendosi all'attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi, ma i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di rado sono opportunistici e contraddittori. Il 201, bando all'autoreferenzialità che talvolta purtroppo caratterizza anche noi. La risonante diffusione di fatti e richiami nei media in realtà chiude spesso le possibilità del dialogo perché permette che ciascuno, con la scusa degli errori altrui, mantenga intatti e senza sfumature le idee, gli interessi e le scelte propri. Predomina l'abitudine a screditare rapidamente l'avversario, attribuendogli epiteti umilianti, invece di affrontare un dialogo aperto e rispettoso, in cui si cerchi di raggiungere una sintesi che vada oltre. Il peggio è che questo linguaggio, consueto nel contesto mediatico di una campagna politica, si è talmente generalizzato che lo usano quotidianamente tutti. Il dibattito molte volte è manipolato da determinati interessi che hanno un maggior potere e cercano in maniera disonesta di piegare l'opinione pubblica a loro favore. Non mi riferisco soltanto al governo di turno, perché tale potere manipolatore può essere economico, politico, mediatico, religioso o di qualsiasi genere. A volte lo si giustifica o lo si scusa quando la sua dinamica corrisponde ai propri interessi economici o ideologici, ma prima o poi si ritorce contro questi stessi interessi. Per il 202, bando alla trattativa pura e semplice per sostenere il proprio interesse. Una parola carica di verità sarà quella da perseguire con particolare attenzione al bene comune, il mio unito a quello degli altri. La mancanza di dialogo comporta che nessuno nei singoli settori si preoccupa del bene comune, bensì di ottenere i vantaggi che il potere procura, o nel migliore dei casi di imporre il proprio modo di pensare. Così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere, i maggiori vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi bene comune. Gli eroi del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli interessi personali. Dio voglia che questi eroi stiano silenziosamente venendo alla luce nel cuore della nostra società. Bene, alla fine di questo primo sottocapitolo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, abbiamo un po' di tempo prima che Barbara passi alla lettura del capoverso successivo.
Andrea, puoi tornare un po' più su, così chi è che non ha il testo davanti legge qualche pezzettino in più? Grazie.
Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri l'affrontano con violenza distruttiva, ma tra l'indifferenza egoista e la protesta violenta c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo.
Al 200, quando dice: sono solo monologhi che procedono paralleli, forse imponendosi l'attenzione degli altri per i loro toni alti e aggressivi, ma i monologhi non impegnano nessuno, a tal punto che i loro contenuti non di rado sono opportunistici e contraddittori. Questo sottolineare che il monologo, il soliloquio, quando uno parla per conto proprio e basta, non impegna, invece il dialogo è impegnativo nel senso che ti impegna nei confronti anche dell'altro, quello che tu dici in sincerità, porti la tua posizione, sì, ma nel dialogo appunto poi dopo quella tua posizione è più impegnativa da mantenere piuttosto che in un monologo da solo, e mi sembra che faccia così, mi ha dato un motivo per cui facciamo più fatica a dialogare, perché impegnarsi, prendersi un impegno nei confronti di chi ci sta di fronte è sempre una cosa che fa un po' fatica, a volte cerchiamo di scantonare.
A me ha colpito l'ultimo, il 202, e in particolare: così i colloqui si ridurranno a mere trattative affinché ciascuno possa accaparrarsi tutto il potere e i maggiori vantaggi possibili, senza una ricerca congiunta che generi il bene comune. In pratica, quindi, la relazione che può diventare una trattativa e non invece un bene comune, come termina questa frase. E questo proprio mi spaventa, insomma, vedere che una relazione possa trasformarsi in una trattativa, in qualsiasi cosa. Tra l'altro era la, così, me lo sono ritrovato al secondo capitolo di un altro, di un libro che stavo leggendo, dove la relazione era basata su di una trattativa più. E poi continua, gli eroi del futuro saranno coloro che sapranno spezzare questa logica malsana, quindi della trattativa, e decideranno di sostenere con rispetto una parola carica di verità, al di là degli interessi personali. Quindi addirittura li definisce eroi del futuro, visto i soliloqui, come diceva un attimo fa Flavio, e quindi il parlare da soli e considerare la relazione come una trattativa, quindi addirittura diventi un eroe se sai andare al di là dei tuoi interessi personali. Proprio un mondo così, che è veramente sceso, che è diventato difficile, e quindi addirittura diventare eroe se fai qualcosa che dovrebbe essere assolutamente normale.
Io voglio rileggere i verbi del dialogo, del dialogare, che, con cui è iniziato questo capitolo. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto. Tutti questi sono contenuti nel verbo dialogare. Il dialogo perseverante e coraggioso aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto ce ne rendiamo conto.
Bene, Barbara, se vuoi andare avanti.
Sì, allora, il secondo sottocapitolo si intitola Costruire insieme, e il Papa nel 203 sottolinea che il presupposto di un vero dialogo sociale è il rispetto. Un rispetto che mi permette di comprendere il significato di quello che dice l'altro, chi mi sta di fronte, pur non dovendone per forza assumere le medesime convinzioni. Quindi chiarisce che cosa è in questo senso il rispetto. L'autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell'altro, accettando la possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l'altro ha qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito pubblico sia ancora più completo. È vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello che pensa, aderisce saldamente a valori e convinzioni e sviluppa un pensiero, ciò in un modo o nell'altro andrà a beneficio della società. Ma questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si realizza nel dialogo e nell'apertura agli altri. Infatti, in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che fa, che l'altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di contatto e soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme. La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non manipola né nasconde l'informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere più adeguatamente la verità, o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel loro modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati. Pensiamo che le differenze sono creative creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell'umanità. Ora, nel 204 il Papa introduce il concetto della comunicazione, che poi svilupperà meglio ancora nel 205 parlando dei media e di internet, ma dice che la comunicazione e il confronto sono necessari e servono per indagare la realtà da diverse prospettive, quindi per non rimanere fermi nelle proprie posizioni. Quindi il 204 dice: oggi esiste la convinzione che oltre agli sviluppi scientifici specializzati occorre la comunicazione tra discipline, dal momento che la realtà è una, benché possa essere accostata da diverse prospettive e con differenti metodologie. Non va trascurato il rischio che un progresso scientifico venga considerato l'unico approccio possibile per comprendere un aspetto della vita, della società e del mondo. Invece, un ricercatore che avanza fruttuosamente nella sua analisi ed è anche disposto a riconoscere altre dimensioni della realtà che indaga, grazie al lavoro di altre scienze e altri saperi, si apre a conoscere la realtà in maniera più integra e piena. E nel 205 parla dei media, soprattutto di internet, e del ruolo e delle possibilità che possono offrire come una possibilità di incontro e solidarietà tra le persone, a patto ovviamente che si orientino all'accoglienza degli altri per la costruzione del bene comune e non vengano, come purtroppo alle volte capita, strumentalizzati per tirare fuori il peggio della gente. In questo mondo globalizzato i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri, a farci percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all'impegno serio per una vita più dignitosa. Possono aiutarci in questo, particolarmente oggi, quando le reti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi. In particolare internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio. È però necessario verificare continuamente che le attuali forme di comunicazione si orientino effettivamente all'incontro generoso, alla ricerca sincera della verità piena, al servizio, alla vicinanza con gli ultimi, all'impegno di costruire il bene comune. Nello stesso tempo, come hanno indicato i vescovi dell'Australia, non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente. Ecco, lasciamo spazio agli interventi.
Pensiamo che le differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell'umanità.
Infatti, in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato di ciò che l'altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione.
Allora, le ultime due righe, quando vengono viene citato un testo dei vescovi dell'Australia, non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra debolezza e tirar fuori il peggio dalla gente. Mentre mi è chiaro il fatto che comunque vengano sfruttate alcune nostre debolezze per influenzarci, se pensiamo l'influenza sugli acquisti, le pubblicità e così via, per fortuna non vedo così forte il fatto che riescano a tirar fuori il peggio di noi. Certo, invece, riescono a manipolarci proprio sfruttando le nostre debolezze. Però poi io lo vedo un po' come da tutte le parti c'è qualcuno che cerca di sfruttare le debolezze di chi c'è intorno, e ci sono adesso qualcuno insomma ci casca. Adesso ci sono strumenti, alcuni social media che effettivamente tendono a sfruttare le nostre debolezze, però per fortuna poi allo stesso tempo non è proprio tutto quello che si può trovare nella rete e nei sistemi di comunicazione, per cui sarei un po' meno pessimista.
Bene, possiamo proseguire. Il fondamento dei consensi. Dobbiamo porre particolare attenzione al fatto che ci sono delle verità oggettive. Il relativismo non è la soluzione. Sotto il velo di una presunta tolleranza finisce per favorire il fatto che i valori morali siano interpretati dai potenti secondo le convenienze del momento. Se in definitiva non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno. Quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie o come ostacoli da evitare.
Puoi leggere più lentamente, per favore?
Sì. Allora, il 207. Cerchiamo con attenzione le verità che sono irrinunciabili. 207. È possibile prestare attenzione alla verità, cercare la verità che risponde alla nostra realtà più profonda? Che cos'è la legge senza la convinzione raggiunta attraverso un lungo cammino di riflessione e di sapienza che ogni essere umano è sacro e inviolabile? Affinché una società abbia futuro, è necessario che abbia maturato un sentito rispetto verso la verità della dignità umana alla quale ci sottomettiamo. Allora non ci si asterrà dall'uccidere qualcuno solo per evitare il disprezzo sociale e il peso della legge, bensì per convinzione. È una verità irrinunciabile che riconosciamo con la ragione e accettiamo con la coscienza. Una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità e per il suo attaccamento alle verità fondamentali. Uno sforzo che dobbiamo fare è quello di cercare l'abitudine a intercettare e a combattere la manipolazione della verità. Occorre esercitarsi a smascherare le varie modalità di manipolazione, deformazione e occultamento della verità negli ambiti pubblici e privati. ciò che chiamiamo verità non è solo la comunicazione di fatti operata dal giornalismo, è anzitutto ricerca dei fondamenti più solidi che stanno alla base delle nostre scelte e delle nostre leggi. Questo implica accettare che l'intelligenza umana può andare oltre le convenienze del momento e cogliere alcune verità che non mutano, che erano verità prima di noi e lo saranno sempre. Indagando sulla natura umana, la ragione scopre i valori che sono universali, perché da essa derivano. Per il 209, l'individualismo, posto come alfa e omega del nostro vivere, ci porta verso il relativismo, per cui verità fondamentali sembrano non essercene più. Non dobbiamo rassegnarci a questa logica, anche se i potenti di turno vogliono portarci in questa direzione. Cerchiamo sempre valori più alti. Siamo qui a discutere della fratellanza universale, un'utopia secondo alcuni, ma un valore alto a cui tendere per tutti noi. Diversamente, non potrebbe forse succedere che i diritti umani fondamentali, oggi considerati insormontabili, vengano negati dai potenti di turno, dopo aver ottenuto il consenso di una popolazione addormentata e impaurita? E nemmeno sarebbe sufficiente un mero consenso tra i vari popoli, ugualmente manipolabile. Già abbiamo in abbondanza prove di tutto il bene che siamo capaci di compiere, però al tempo stesso dobbiamo riconoscere la capacità di distruzione che c'è in noi. L'individualismo indifferente e spietato in cui siamo caduti non è anche il risultato della pigrizia nel ricercare valori più alti che vadano al di là dei bisogni momentanei? Al relativismo si somma il rischio che il potente e il più abile riesca a imporre una presunta verità. Invece, di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco, non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo o l'ultimo miserabile sulla faccia della terra non fa alcuna differenza davanti alle esigenze morali, siamo tutti assolutamente uguali. Oggi sembra che non esistano il bene e il male, ma solamente dei vantaggi e degli svantaggi. E si cerca sempre un accordo o un livellamento verso il basso, perché è più semplice da ottenere. Quello che oggi ci accade, trascinandoci in una logica perversa e vuota, è che si verifica un'assimilazione dell'etica e della politica alla fisica. Non esistono il bene e il male in sé, ma solamente un calcolo di vantaggi e svantaggi. Lo spostamento della ragione morale ha per conseguenza che il diritto non può riferirsi a una concezione fondamentale di giustizia, ma piuttosto diventa uno specchio delle idee dominanti. Entriamo qui in una degenerazione, un andare livellando verso il basso, mediante un consenso superficiale e compromissorio. Così, in definitiva, la logica della forza trionfa. Spazio per chi vuole intervenire.
spaventa un pochino questo, dopo aver ottenuto il consenso di una popolazione addormentata e impaurita, e subito dopo anche la pigrizia di ricercare i valori più alti. Mi spaventa perché mi sembra che oggi sia così.
Dunque, 209 verso la fine. Al relativismo si somma il rischio che il potente o il più abile, in particolare poi mi riferisco al più abile, riesca a imporre una presunta verità. Questa è una cosa che vivo molto molto spesso. Tra le altre cose, nel mio lavoro faccio anche il negoziatore, per cui mi capita spesso di vedere delle situazioni dove praticamente si impone una vista molto ridotta, molto miope di tutto quello che c'è da affrontare per tirar fuori una presunta verità, e quindi si prevarica l'altro proprio perché gli si nascondono o si porta l'attenzione su di un sottinsieme cercando consenso tra chi ha gli stessi interessi di chi presenta questa falsa verità, questa verità presunta, e a svantaggio insomma della morale che continuo a leggere, proibiscono il male intrinseco. Non è un male, ma è un dire delle mezze verità che vedo sempre più spesso, almeno nel mio lavoro.
Allora andiamo avanti. Il consenso e la verità, si titola. E qui il Papa insiste sul concetto di verità, affermando che esistono alcuni valori permanenti e che non sono negoziabili, che sì, abbiamo assunto grazie al dialogo e al consenso generale, ma che vanno oltre il consenso occasionale, diciamo, e sono apprezzati per il loro significato intrinseco. E questo nel 211, e anticipo già anche, così andiamo qui di seguito, nel 212 dice che certe norme sono intrinsecamente buone e fondamentali per la vita sociale. In una società pluralistica, il dialogo è la via più adatta per arrivare a riconoscere ciò che deve essere sempre affermato e rispettato e che va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di essere arricchito, illuminato da ragioni, da argomenti razionali, da varietà di prospettive, da apporti di diversi saperi e punti di vista, e che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali che devono e dovranno sempre essere sostenute. Accettare che ci sono alcuni valori permanenti, benché non sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un'etica sociale. Anche quando li abbiamo riconosciuti e assunti grazie al dialogo e al consenso, li riconosciamo come valori che trascendono i nostri contesti e mai negoziabili. Potrà crescere la nostra comprensione del loro significato e della loro importanza, e in questo senso il consenso è una realtà dinamica, ma in se stessi sono apprezzati come stabili per il loro significato intrinseco. se una certa cosa rimane sempre conveniente per il buon funzionamento della società, non è forse perché dietro ad essa c'è una verità perenne che l'intelligenza può cogliere? Nella realtà stessa dell'essere umano e della società, nella loro natura intima, vi è una serie di strutture di base che sostengono il loro sviluppo e la loro sopravvivenza. Da lì derivano determinate esigenze che si possono scoprire grazie al dialogo, anche se non sono costruite in senso stretto dal consenso. Il fatto che certe norme siano indispensabili per la vita sociale stessa è un indizio esterno di come esse siano qualcosa di intrinsecamente buono. Di conseguenza, non è necessario contrapporre la convenienza sociale, il consenso e la realtà di una verità obiettiva. Tutte e tre possono unirsi armoniosamente quando, attraverso il dialogo, le persone hanno il coraggio di andare fino in fondo a una questione. Il Papa nel 213 poi dice che, ad esempio, la dignità umana è un valore inalienabile che va al di là di ogni cambiamento culturale e quindi valido in maniera permanente. E questo valore, poi aggiunge nel 214, che è universalmente riconosciuto, per noi credenti acquista ancora maggiore solidità perché la natura umana è stata creata da Dio. Quindi è riconosciuta in maniera universale, ma per noi ha un valore rafforzato, diciamo. Se bisogna rispettare in ogni situazione la dignità degli altri, è perché noi non inventiamo o supponiamo tale dignità, ma perché c'è effettivamente in essi un valore superiore rispetto alle cose materiali e alle circostanze, che esige siano trattati in altro modo. Che ogni essere umano possiede una dignità inalienabile è una verità corrispondente alla natura umana, al di là di qualsiasi cambiamento culturale. Perciò l'essere umano possiede la medesima dignità inviolabile in qualunque epoca storica e nessuno può sentirsi autorizzato dalle circostanze a negare questa convinzione o a non agire di conseguenza. L'intelligenza può dunque sfruttare nella realtà delle cose attraverso la riflessione, l'esperienza e il dialogo per riconoscere in tale realtà che la trascende la base di certe esigenze morali universali. Agli agnostici questo fondamento potrà sembrare sufficiente per conferire una salda e stabile validità universale ai principi etici basilari e non negoziabili, così da poter impedire nuove catastrofi. Per i credenti, la natura umana, fonte di principi etici, è stata creata da Dio, il quale, in ultima istanza, conferisce un fondamento solido a tali principi. Ciò non stabilisce un fissismo etico, né apre la strada all'imposizione di alcun sistema morale, dal momento che i principi morali fondamentali e universalmente validi possono dar luogo a diverse normative pratiche. Perciò rimane sempre uno spazio per il dialogo.
Allora, parto da una cosa stata sottolineata due momenti fa, che è il discorso che le differenze sono creative, creano tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell'umanità, che mi ha fatto pensare al vecchio adagio che mi sono sempre sentito dire, che la storia va avanti con le guerre. No, qui parla che sono le tensioni, la risoluzione delle tensioni consiste nel progresso dell'umanità, e non mi tornava tanto come parafrasi. Poi a un certo punto quello di prima, alla fine invece diceva non possiamo accettare un mondo il numero 210 diceva mediante un consenso superficiale compromissario, vabbè, così in definitiva la logica della forza trionfa, che appunto collegato al discorso della risoluzione delle tensioni, mi sono detto no, appunto il nostro modo di risolvere le tensioni ci fa sempre pensare che ci sia uno che vince e uno che perde, e se c'è una diversità appunto sembra sempre che ci sia qualcuno che poi a un certo punto soccombe. E invece nel 211, quando dice, tra l'altro parlando appunto dei valori, dove è finito? Non negoziabili, no? Che su questa questione dei valori non negoziabili, tanta politica italiana negli anni passati ci ha fatto, ci ha marciato tanto, e anche tanta religione, anche tanti discorsi che abbiamo sentito. E però a un certo punto dice, sul fatto, ecco, accettare che ci siano alcuni valori permanenti, benché non sia sempre facile riconoscerli, conferisce solidità, stabilità, eccetera. Il discorso del riconoscere, cioè quindi anche nella soluzione delle tensioni, invece di usare la forza per imporre il proprio valore non negoziabile, il dialogo mi faceva pensare che è un qualche cosa in cui insieme andiamo a riconoscere qualche cosa che sta davanti a noi per certi versi, no? E che però magari in questo modo, nel riconoscere insieme una cosa, usciamo dalla logica di chi vince, di chi perde, a una logica di forza, ma entriamo in una logica di un disvelamento che ci aiuta entrambi. A quel punto lì diventa un valore effettivamente condiviso e non subito o imposto.
Bene, i prossimi due sottocapitoli li leggiamo insieme, perché uno è fatto di un solo piccolo capoverso, e poi diamo spazio dopo la lettura del secondo sottocapitolo. Una nuova cultura. È necessario abituarsi a coltivare l'attenzione per le varie sfaccettature che compongono il tutto. Bisogna avere attenzione per il centro delle questioni, ma anche per le periferie di delle questioni, così come è importante occuparsi del centro di un luogo, ma anche delle periferie. La vita è l'arte dell'incontro, anche se tanti scontri ci sono nella vita. Tante volte ho invitato a far crescere una cultura dell'incontro che vada oltre le dialettiche che mettono l'uno contro l'altro. È uno stile di vita che tende a formare quel poliedro che ha molte facce, moltissimi lati, ma tutti compongono un'unità ricca di sfumature, perché il tutto è superiore alla parte. Il poliedro rappresenta una società in cui le differenze convivono integrandosi, arricchendosi e illuminandosi a vicenda, benché ciò comporti discussioni e diffidenze. Da tutti, infatti, si può imparare qualcosa. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo. Ciò implica includere le periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista, vede aspetti della realtà che non si riconoscono dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinanti.
Bene, nel 216 il Papa parla di questa cultura dell'incontro che genera processi di pace e che è presupposto per gettare ponti, e dopo l'espressione del poliedro è un'altra espressione molto cara a Francesco. L'incontro fatto cultura. La parola cultura indica qualcosa che è penetrato nel popolo, nelle sue convinzioni più profonde, nel suo stile di vita. Se parliamo di una cultura nel popolo, ciò è più di un'idea o di un'astrazione. Comprende i desideri, l'entusiasmo e in definitiva un modo di vivere che caratterizza quel gruppo umano. Dunque, parlare di cultura dell'incontro significa che come popolo ci appassiona il volerci incontrare, il cercare punti di contatto, gettare ponti, progettare qualcosa che coinvolga tutti. Questo è diventato un'aspirazione e uno stile di vita. Il soggetto di tale cultura è il popolo, non un settore della società che mira a tenere in pace il resto con mezzi professionali o mediatici. E nel 217 il Papa dice che la pace sociale, che si genera appunto attraverso la cultura dell'incontro, si ottiene incontrandosi, integrando le diverse realtà, ed è un processo lento e laborioso. La pace sociale è laboriosa, artigianale. Sarebbe più facile contenere le libertà e le differenze con un po' di astuzia e di risorse. Ma questa pace sarebbe superficiale e fragile, non il frutto di una cultura dell'incontro che la sostenga. Integrare le realtà diverse è molto più difficile e lento. Eppure è la garanzia di una pace reale e solida. Ciò non si ottiene mettendo insieme solo i puri, perché persino le persone che possono essere criticate per i loro errori hanno qualcosa da portare che non deve andare perduto. E nemmeno consiste in una pace che nasce mettendo a tacere le rivendicazioni sociali o evitando che facciano troppo rumore, perché non è un consenso a tavolino, un'effimera pace per una minoranza felice. Quello che conta è avviare processi di incontro, processi che possano costruire un popolo capace di raccogliere le differenze. Armiamo i nostri figli con le armi del dialogo, insegniamo loro la buona battaglia dell'incontro. E ora lasciamo spazio agli interventi.
Ma aggiungo una piccola cosa, nell'ambito del 215, praticamente io li interpreto come il famoso discernimento di cui noi dell'Azione Cattolica abbiamo sentito parlare fin da quando siamo, eh, siamo giovani e il discernimento è complesso e guarda alla complessità delle cose in una realtà che cerca la semplificazione. Pensiamo ad esempio al populismo e al sovranismo, che sono così diffusi, sono delle semplificazioni che vanno a mettere in evidenza alcuni sentimenti, quindi con una visione molto parziale ma molto più semplice. Dobbiamo abituarci a fare discernimento e quindi ad esaminare la complessità delle cose per esaminare tutti i lati di un problema, di una situazione, di una realtà.
Io volevo dire una cosa a riguardo di due aspetti. Uno del che è già stato letto prima, ma io purtroppo oggi non posso esserci sempre, quindi ci sono. Collegare due cose che mi erano piaciute tantissimo. Cioè il fatto al richiamo dei principi alle norme morali, no? Abbiamo sempre visto le norme fino al 209, poi lo collego a quello che avete detto, le norme morali che proibiscono il male intrinseco, cioè noi vediamo le norme morali come qualcosa che ci costringe, qualcosa che ci pesa, qualcosa che insomma in fondo è un delle catene. Invece qui al 209 è bellissimo, dice, di fronte alle norme morali che proibiscono il male intrinseco non ci sono privilegi né eccezioni per nessuno. Essere il padrone del mondo, l'ultimo miserabile sulla faccia della terra, non fa alcuna differenza. Davanti alle esigenze morali siamo tutti assolutamente uguali. Questa è tra l'altro di Giovanni Paolo II, questa citazione, però è favoloso, come dire. E questo diventa un grande motore del nostro modo di essere, cioè dire, quando si propone un'esigenza morale forte, non è che la si deve riproporre a bassa voce, cioè, però lo facciamo perché... No, questa è una grandissima forza della giustizia. La giustizia si basa sulle esigenze morali. Quanto più baseremo le cose sulle esigenze morali, e tanto più faremo giustizia. È una cosa veramente, secondo me, uno sguardo innovativo e interessante. E un'altra riflessione al 215, cioè implica includere le periferie. Chi vive in esse ha un altro punto di vista. Vede aspetti della realtà che non si riconoscono dai centri di potere dove si prendono le decisioni più determinate. E questo sì, questo è, noi non ci rendiamo conto, diciamo, delle cose che gli altri non le capiscono e le interpretano al contrario. Tant'è vero che al 219, quando dice, spesso le buone proposte non sono fatte proprio dai settori più impoveriti, perché si presentano con una veste culturale che non è la loro e con la quale non possono sentirsi identificati. Di conseguenza un patto sociale realistico e inclusivo deve essere anche un patto culturale, che rispetti e assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società. Questa è una sfida grandissima, nel senso che guardare il mondo con gli altri occhi, costruire un patto sociale, si parla tanto di patto sociale, ma ci deve essere un patto culturale. Qui è un, mi sembra una visione veramente lungimirante, una e sconvolgente, come lo è quella prima sul fatto che la morale basarsi su dei principi di fronte alla giustizia, in questo senso qui siamo tutti uguali. Io credo che sia veramente una grossa novità.
Bene, proseguiamo. Il gusto di riconoscere l'altro, di cui Mauro ha già accennato qualche impressione. Il titolo è tutto un programma. Non devo riconoscere l'altro perché sono talmente buono che tollero la sua diversità, ma devo provare gusto, cioè essere attirato dall'altro. E l'altro mi deve piacere nella sua diversità come una cosa buona da mangiare. Con questo spirito cerco il patto sociale che conviene a me e agli altri in egual misura. 218. Questo implica la capacità abituale di riconoscere all'altro il diritto di essere se stesso e di essere diverso. A partire da tale riconoscimento, fattosi cultura, si rende possibile dar vita ad un patto sociale. Senza questo riconoscimento emergono modi sottili di far sì che l'altro perda ogni significato, che diventi irrilevante, che non gli si riconosca alcun valore nella società. Dietro al rifiuto di certe forme visibili di violenza spesso si nasconde un'altra violenza più subdola, quella di coloro che disprezzano il diverso, soprattutto quando le sue rivendicazioni danneggiano in qualche modo i loro interessi. Nell'ambito del 2019 abbiamo la prova provata che quando non c'è il patto sociale si generano violenza, ingiustizia e diseguaglianza. È necessario far fronte a questa deriva favorendo un patto culturale anche fra le diverse visioni del mondo che devono imparare a coesistere. Qui faccio un inciso, vi ricordate all'inizio, quando abbiamo iniziato a leggere la Fratelli Tutti, Papa Francesco ha accennato al fatto che l'ispirazione gli era venuto dal grande incontro di Abu Dhabi con l'imam dei musulmani, cioè dal fatto che è necessario che grandi visioni imparino a coesistere. Ecco, lui ha preso ispirazione per questa enciclica proprio dall'incontro di queste due grandi religioni. Quando una parte della società pretende di godere di tutto ciò che il mondo offre, come se i poveri non esistessero, questo ad un certo punto ha le sue conseguenze. Ignorare l'esistenza e i diritti degli altri, prima o poi, provoca qualche forma di violenza, molte volte inaspettata. I sogni della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità possono restare a livello di mere formalità, perché non sono effettivamente per tutti. Pertanto, non si tratta solamente di cercare un incontro tra coloro che detengono varie forme di potere economico, politico o accademico. Un incontro sociale reale pone in un vero dialogo le grandi forme culturali che rappresentano la maggioranza della popolazione. Spesso le buone proposte non sono fatte proprie dai settori più impoveriti, perché si presentano con una veste culturale che non è la loro e con la quale non possono sentirsi identificati. Di conseguenza, un patto sociale realistico e inclusivo deve essere anche un patto culturale che rispetti e assuma le diverse visioni del mondo, le culture e gli stili di vita che coesistono nella società. 220. Gli orientamenti e le visioni dei popoli originari devono essere tenuti in considerazione nella loro diversità, al fine di addivenire ad un autentico patto culturale e sociale. Per esempio, i popoli originari non sono contro il progresso, anche se hanno un'idea di progresso diversa, molte volte più umanistica di quella della cultura moderna dei popoli sviluppati. Non è una cultura orientata al vantaggio di quanti hanno il potere, di quanti hanno bisogno di creare una specie di paradiso sulla terra. L'intolleranza e il disprezzo nei confronti delle culture popolari indigene è una vera forma di violenza propria degli eticisti senza bontà che vivono giudicando gli altri. Ma nessun cambiamento autentico, profondo e stabile è possibile se non si realizza a partire dalle diverse culture, principalmente dei poveri. Un patto culturale presuppone che si rinunci a intendere l'identità di un luogo in modo monolitico ed esige che si rispetti la diversità offrendo le vie di promozione e di integrazione sociale. Nel 221 ecco allora un altro riferimento al bene comune da ricercare al posto del forsennato inseguimento del mio bene individuale. Per il bene comune, che è oggettivamente più soddisfacente del bene individuale, se noi ci pensiamo, bisogna cedere una parte di bene individuale. Quindi bisogna riflettere sul fatto che per la ricerca del bene comune dobbiamo rinunciare a una parte di bene individuale, ma se noi ci pensiamo bene, il bene comune risulta di gran lunga superiore al bene individuale. 221. Questo patto richiede anche di accettare la possibilità di cedere qualcosa per il bene comune. Nessuno potrà possedere tutta la verità né soddisfare la totalità dei propri desideri, perché questa pretesa porterebbe a voler distruggere l'altro negando i suoi diritti. La ricerca di una falsa tolleranza deve cedere il passo al realismo dialogante di chi crede di dover essere fedele ai propri principi, riconoscendo tuttavia che anche l'altro ha il diritto di provare ad essere fedele ai suoi. È il vero riconoscimento dell'altro, che solo l'amore rende possibile e che significa mettersi al posto dell'altro per scoprire che cosa c'è di autentico o almeno di comprensibile tra le sue motivazioni e i suoi interessi. Spazio per chi vuole intervenire.
Io volevo sottolineare il 221, questo patto richiede anche di accettare la possibilità di cedere qualcosa per il bene comune. Nessuno potrà possedere tutta la verità.
Al numero 218 all'inizio, questo implica la capacità abituale di riconoscere all'altro il diritto di essere se stesso e di essere diverso. E poi più giù dice, dietro al rifiuto di certe forme visibili di violenza, spesso si nasconde un'altra violenza più subdola, quella di coloro che disprezzano il diverso, soprattutto quando le sue rivendicazioni danneggiano in qualche modo i loro interessi. Ecco, io ci vedo anche tanta difficoltà. Cioè, in questo ci vedo anche proprio tante difficoltà delle coppie anche della violenza che c'è all'interno delle famiglie, no? Che magari se si va a scavare semplicemente si ritrova questo, si ritrova la difficoltà ad accettare l'altro che è diverso e accettarlo nella diversità, così ho fatto questa riflessione.
Se non ci sono altri interventi, ci avviamo alla lettura dell'ultimo sottocapitolo, dal titolo Recuperare la gentilezza, dove il Papa sottolinea che nella mentalità individualista del nostro tempo, soprattutto nei tempi di crisi, l'altro è visto spesso come un ostacolo per la propria tranquillità, per la propria piacevole tranquillità. Allora, 222. L'individualismo consumista provoca molti soprusi. Gli altri diventano meri ostacoli alla propria piacevole tranquillità. Dunque si finisce per trattarli come fastidi e l'aggressività aumenta. Ciò si accentua e arriva a livelli esasperanti nei periodi di crisi, in situazioni catastrofiche, in momenti difficili, quando emerge lo spirito del si salvi chi può. Tuttavia è ancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza. Ci sono persone che lo fanno e diventano stelle in mezzo all'oscurità. Nel 223 poi il Papa dice che la gentilezza è intesa come uno stato d'animo benigno che sostiene, conforta e incoraggia chi è in difficoltà per sopportare ed affrontare le proprie angosce. San Paolo menzionava un frutto dello Spirito Santo con la parola greca Christotes, che esprime uno stato d'animo non aspro, rude, duro, ma benigno, soave, che sostiene e conforta. La persona che possiede questa qualità aiuta gli altri affinché la loro esistenza sia più sopportabile, soprattutto quando portano il peso dei loro problemi, delle urgenze e delle angosce. È un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme, come gentilezza nel tratto, come attenzione a non ferire con le parole o i gesti, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Comprende il dire parole di incoraggiamento che confortano, che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano e che disprezzano. E in ultima istanza, essere gentili significa quindi prestare attenzione, creare uno spazio di ascolto in mezzo all'indifferenza e questo spazio di ascolto presuppone stima e rispetto. Questo lo dice nel 224. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora e che gli altri hanno diritto a essere felici. Che anche gli altri hanno diritto ad essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo vissuto ogni giorno è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale o borghese, dal momento che presuppone stima e rispetto quando si fa cultura in una società trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee, facilita la ricerca di consensi e apre strade laddove l'esasperazione distrugge tutti i ponti.
Beh, questo non sembra poi così difficile, se partire dalla gentilezza con così un po' di esercitazione forse possiamo farcela, posso farcela.
Viene da dire che ancora una volta si sente il gesuita che è il Papa, e sottolineo semplicemente questa parola scegliere. Nel 222 lui dice appunto: è possibile scegliere di esercitare la gentilezza, che è proprio l'arte del discernimento che già prima richiamava Paolo, sta lì, no? Nello scegliere quali pensieri seguire tra i mille che arrivano nella mente, nel cuore, quali sentimenti seguire, a che cosa andare dietro per poter agire, e quindi appunto scegliere di esercitare la gentilezza e tutto quello che comporta.
E ritorna quello che dicevamo fin dall'inizio, che il Papa riesce a fare dei discorsi di altissimo, grandissimo respiro, e allo stesso tempo poi riportarci anche a delle cose molto semplici, però appunto quando si fanno discorsi di grandissimo respiro poi la gente ti dice sempre ma allora cosa posso fare, e come diceva Pinuccia sembra così semplice, poi sembra semplice, ecco, perché poi riuscire a essere gentili nelle situazioni della vita non è proprio la cosa più immediata. Comunque c'è una cosa che sembra banale, sembra banale, invece lui riesce a sottolinearla come un elemento fondamentale e alla portata di tutti, perché tutti quello lo possiamo esercitare, non possiamo fare le scelte politiche dell'ONU, ma la gentilezza la possiamo esercitare tutti.
Dico ancora che questa Aver definito la cultura dell'incontro come uno stile di vita mi è piaciuto molto. E questo gettare ponti, cercare punti di contatto, tessere reti, sembra un po' appunto un po' l'essere pescatori di uomini, come dice il maestro. E mi piace pensarlo come stile di vita.
Io volevo far notare al 223 una delle poche citazioni bibliche di questo testo che abbiamo letto in questo capitolo, cioè il richiamo a Galati 5:22. A me sembra particolarmente importante il fatto che la gentilezza di cui qui parla il Papa sia un fatto che riguarda un dono di Dio, insomma. E quindi diventa facile nella misura in cui non lo accogliamo, ma non è facile accoglierlo, ecco, questo sì, mi sembra, perché la nostra natura, il nostro modo, i rapporti che si sono creati tra noi spesso prevedono tutt'altro che la gentilezza, e quindi frutto di in qualche modo di una certa conversione, insomma, è un fatto evangelico che ovviamente non è soltanto presente in noi, può essere presente anche altrove, lo spirito soffia dove vuole, non è che si fa condizionare neanche dalla sacramentalità della Chiesa, no? Per cui ovunque si può incontrare, insomma, e ovunque, ogni volta che nasce, è un dono dello spirito e quindi conduce inevitabilmente verso una crescita complessiva, verso la verità, verso la mitezza, verso insomma tutto ciò che è meglio per l'uomo su questa terra. Insomma.
A metà del 223 è un modo di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme, come gentilezza nel tratto, come tentativo di alleviare il peso degli altri. Questa mattina il parroco metteva al corrente che c'era qualcuno che si era lamentato che invece di finire il testo della chiesa, i copi sono a finire, la parrocchia ha mandato dei soldi alle suore del Burundi come attenzione particolare. E invece c'è stato un colpo di scena di gentilezza che è arrivato un bonifico dalle suore del Burundi di 5.000 euro per finire il nostro tetto. Mi sono sentito come un bambino che c'è il papà che gli mette una mano sulla spalla e gli dice dai, su, cresci, ti allevio il peso. È stato un forse di questa gentilezza si tratta.
Volevo solo, guardando l'ora, dire che sono andate le 7,
sì.
Se non c'è altro facciamo sì. Magari le conclusioni.
Sì, allora concludiamo, abbiamo pensato a un canto finale, poi diciamo due parole di saluto. Ognuno non si sente molto bene, ma ognuno se lo canti un po' per conto suo, quelli che sono più di uno possono fare il loro piccolo corretto.
Thank you.
Bene, a conclusione del nostro incontro, il canto finale rappresenta i nostri compiti, i compiti che abbiamo e il risultato finale che si otterrà. Questo imperativo viene ripetuto due volte perché ci entri bene in mente. Seguire Dio nella Trinità è la ragione per la quale siamo venuti al mondo. Cerchiamo di ricordarcelo un po' più spesso, sia in questa Quaresima che nel nostro futuro. Grazie a tutti.
Allora, grazie a nome dell'Associazione di Canelli, e ringrazio la disponibilità del nuovo socio Paolo Invernizzi. Nuovo socio della nostra associazione Comunità Cristo Vera Vite e la disponibilità della Presidente diocesana Barbara, grazie. Grazie per aver guidato l'incontro di oggi. E le prossime date sono 14 marzo, quindi facciamo una domenica sì e una domenica no, 14 marzo e 28 marzo. Buona Quaresima, buon cammino di Quaresima a tutti.
Grazie a tutti,
ciao Paolo, grazie.
Ciao.